possiamo addentrarci nella presentazione delle beatitudini, dopo quelle che abbiamo detto. Allora, io adesso ve le leggo tutte e otto, ma noi tratteremo solo delle prime due. Allora, nel Vangelo di Matteo siamo al capitolo 5, vengono introdotte così: vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: allora, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. È l'ottava. Poi c'è come una specie di firma finale, è una specie di applicazione. Beati voi quando vi perseguiteranno. Però le beatitudini sono le prime otto. Proprio pochissime annotazioni. Avrete notato che il numero è 8. La prima e l'ottava hanno il verbo al presente. Tutte le altre 6, dalla seconda alla settima, il verbo al futuro. Perché di essi è il regno dei cieli, riguardo ai poveri. E alla fine, riguardo ai perseguitati, perché di essi è il regno dei cieli. Invece, all'interno, sono nel pianto, saranno consolati. Miti avranno in eredità, no? Allora, un piccolo suggerimento, no? È come un cerchio ed è come un cammino. Il cerchio nel senso che dalla prima all'ultima poi si ritorna alla prima. E il cammino è la prima apre la serie di passaggi, noi potremmo dire di gradini, per arrivare all'ultima che fa tornare alla prima. Allora, i passaggi sono un movimento circolare e un movimento ascensionale. Ma sono piccole annotazioni, non solo per tener conto, perché poi dopo verrà bene senza che ci dilunghiamo in osservazioni esegetiche. Un'altra cosa è legata alla traduzione. A noi interesserà in particolare la seconda, perché viene detto beati quelli che sono nel pianto. Ma il greco non parla in generale, allude a un tipo di pianto assolutamente particolare, tanto che le traduzioni antiche non dicono pianto, ma dicono lutto, dicono pentimento. Quindi sarebbe beati coloro che si pentono fino a piangere. Senza questa poi specificazione non si capisce per la successione dei gradini. Allora, il beati coloro che si pentono fino a piangere è la porta d'ingresso per ogni cammino. Perché la prima e l'ultima fanno come come un contenitore, racchiudono. Ma quando tu devi incominciare il cammino, devi partire dalla seconda, arrivare alla settima. Piccola annotazione. Adesso vorrei introdurre, no? Questo discorso, noi traduciamo beati, ma in realtà corrisponde al desiderio di felicità che abbiamo. Quindi non è una beatitudine, non so, di tipo come speciale, particolare, ma si riferisce al fatto che l'uomo cerca la felicità. A qualsiasi latitudine, in qualsiasi età della vita, anche se alla fine uno dice ma non vale la pena, va? Non si riesce. Ma a qualsiasi età vale lo stesso principio. Prima annotazione, vuol dire che il nostro cuore è strutturato per quello. L'osservazione, penso, un po' deludente è: ma se è strutturato su questo, come mai di persone felici non ce n'è? Perché poi alla fine è così. Questo è solo per... Allora, la prima osservazione che fa proprio da, come dire, da filtro di comprensione. Gesù non sta esortando ad essere felici. Gesù sta rivelando l'accesso alla felicità, la quale è mostrata come partecipazione alla sua intimità di figlio inviato a mostrare la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo. O ve lo ripeto sempre, non è che ormai dovrebbe già entrare, no? Ma è molto importante tener conto di questo. Noi quando parliamo di felicità, ognuno pensa alla sua, ed è per questo che nessuno la trova. Invece la felicità è collegata a come è strutturato il cuore, e noi per capire come è strutturato il cuore guardiamo all'umanità di Gesù. Allora è l'umanità del figlio che proprio nella sua vita, in tutto quello che lo riguarda, lui mostra quanto è grande l'amore del Padre per noi, cioè lui mostra il volto misericordioso di Dio. Se la felicità si scosta da questa, diciamo, chiamiamola manifestazione di Gesù, è una illusione, è una delusione. Se invece sta in quella umanità, per quanto suoni paradossale, la via per la felicità è l'unica vera. Quello che noi non capiamo più è il principio che sta sotto questo modo di parlare. Perché tutti si rendono conto che, vi faccio degli esempi solo, chi è che non vorrebbe essere consolato quando è afflitto? Chi è che non vorrebbe essere padrone del proprio cuore? Chi è che non vorrebbe essere saziato in ciò che desidera? Cioè, quello che qui viene elencato è desiderio comune di qualsiasi persona. Il problema è che questo desiderio comune è suggerito essere soddisfatto in un modo, in una via che nessuno avrebbe scelto. Quindi la sua espressione è paradossale, ma perché è paradossale? È la manifestazione di Dio all'uomo. Allora il principio che regge questo, diciamo, modo di esprimersi è quello che San Paolo descriverà nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, al versetto 25. Quando leggete le Beatitudini, tenete sempre conto di questo riferimento. Il versetto dice: ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Le beatitudini sono collegate all'accoglimento di questo principio, che non è un principio da capire con la testa, ma è un principio di dinamica di vita. Uscire da questa dinamica significa fallire la felicità, ma accettare questa dinamica significa accettare tutto il paradosso della vita. L'uomo aspira alla felicità? Allora, Gesù ne traccia le coordinate che la strutturano, perché il cuore dell'uomo non fallisca lo scopo della vita. Adesso vi dico una cosa mia, prendetela a beneficio, come dire, come si dice, no, a beneficio di inventario, no? Però ho già notato che non si può dire in tutto, ma è molto molto vera. Come mai, quando noi sentiamo queste cose, che se le dovesse sentire per la prima volta un non credente resterebbe ammirato, e noi che siamo credenti da tanti anni ci passano, come dire, sulla testa, neanche ci accorgiamo della potenza che viviamo? Come mai? Allora, la mia spiegazione a beneficio di inventario, no? Cioè, per me l'errore di fondo che facciamo è di cogliere le beatitudini, come del resto tutti gli insegnamenti di Gesù nel Vangelo, come un ideale. L'ideale è davanti a noi, è posto in alto, in modo che noi non riusciamo mai a toccarlo. E tutte voi, essendo donne ancora di più, lo sapete, che quando un desiderio risulta insoddisfatto per tanto tempo, non solo uno dice non posso, ma si resta inaspriti, si resta amareggiati. Allora, meno si tocca l'ideale e più questo ideale ti frega, perché ti delude. E siccome noi non possiamo dire che Gesù ha sbagliato, diciamo, ma questo è fatto per i santi. Cioè, noi fondamentalmente facciamo un errore di questo genere, cioè, che è abbinato anche a un altro errore, come a dire, insomma, la nostra natura non è poi così cattiva, qualcosa di buono c'ha. E noi prendiamo col buon senso la cosa di buona che c'ha, e in più, ascoltando il Vangelo, aggiungiamo qualcosa che lo rende ancora migliore. Noi più o meno ci muoviamo in questa prospettiva. Tutte e due le posizioni sono profondamente sbagliate. Perché le beatitudini non sono un ideale di perfezione, sono la radice della dinamica della vita. E se invece di presentarle come ideali di perfezione si presentassero, ma non solo, ripeto, a livello mentale, ma a livello proprio di percezione profonda, si presentassero come questa è la radice della vita, noi saremmo molto più convinti, non solo, ma noi potremmo, quando ascoltiamo queste parole, accedere a quelle che io chiamo le energie del cuore. Quando noi osserviamo, per esempio, i comandamenti, tipo, faccio il mio dovere, io posso muovermi bene, ma rischio tanto di finire come il figlio maggiore nella parabola del padre misericordioso, no? Faccio tutto bene, non godo nulla. Invece, toccare quelle che sono le parole di vita di Gesù non vuol dire essere abilitati a fare bene le cose in modo da avere una ricompensa. Significa invece essere riassorbiti in quella che è la sua umanità e poter godere adesso l'amore di Dio per tutti. E il nostro cuore è strutturato così, anche se non sembra. Basterebbe fare la prova. E quell'altra cosa che vi dicevo prima, no? Che noi abbiamo già un fondo buono e accogliamo il Vangelo come fosse una specie di aggiunta, è veramente sbagliato, perché l'annuncio l'annuncio di Gesù è radicale. Non è che aggiunge qualcosa a ciò che abbiamo già, non è che perfeziona qualcosa rispetto a quello che abbiamo già, ma è così profondo rispetto al nostro cuore che, colto quello, il nostro cuore funziona. E tu puoi attivare veramente l'energia del cuore. Vi sarete domandati tante volte perché anche nel Vangelo spesso gli elogi della fede non sono mai dati a coloro che sono i testimoni riconosciuti della fede, ma sono dati a coloro che o sono lontani o sono in situazioni di lontananza, non so come dire, no? Perché l'accesso è immediato. Noi invece è molto prendo, ma siccome, però, forse che, invece quando è diretto tocca l'energia del cuore, e le energie del cuore sono più potenti di ogni ragionamento che facciamo. Allora, proprio per poter suggerire come arrivare a toccare, a lasciarci toccare in queste energie del cuore con queste parole delle beatitudini, allora tenete conto di questa cosa. Di per sé tutto l'elenco delle beatitudini è sotto l'invocazione venga il tuo regno, venga il tuo regno in noi si manifesti la bellezza del tuo regno, di modo che tutti possano vedere, godere, aprirsi allo splendore dell'amore tuo per noi. Quel venga il tuo regno. Nei salmi si dice il Signore regna, no? Per esempio nel Salmo 146, il Signore regna per sempre. Per esempio nell'Apocalisse l'assemblea degli eletti dice la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello, cioè il riconoscimento che il regno di Dio, che per noi è la salvezza, viene da Lui, non è una conquista nostra. Ora, io vorrei come richiamare la vostra attenzione solo su questo fatto. Se l'uomo non può darsi la salvezza, nemmeno si può dare la felicità, perché felicità e salvezza sono due facce della stessa medaglia. E qui io mi rifaccio spesso a un antico modo di presentare il peccato degli angeli. Perdonate questo salto, ma spero di accompagnarvi a una buona intelligenza. Se noi dovessimo immaginare, la scrittura non ne parla, ma la tradizione sì, noi dovessimo immaginare in che cosa sia consistito il peccato degli angeli, cosa si potrebbe dire? Allora, l'angelo come creatura è molto più perfetta dell'uomo, quindi nella scala degli esseri gli angeli sono sopra gli uomini. Ora, quale può essere stata la prova degli angeli? Loro, essendo creature più perfette, hanno dovuto accettare che Dio ha avuto la preferenza non per loro, ma per altri inferiori a loro, cioè per l'umanità. Allora pensate al mistero, il figlio di Dio si fa uomo, non si fa angelo. Allora, più l'angelo è perfetto, famoso, no? Il nome è Lucifero. Qualche mese fa sono arrivato in un paese della Sardegna, dove dovevo andare a predicare, San Lucifero, oddio, e poi c'è Lucifero di Cagliari, che è un padre della Chiesa, però San Lucifero, vabbè, piccola, allora, Lucifero, no? Cioè l'angelo di luce, no? Quando noi pensiamo che l'angelo si ribella a Dio, che ha voluto farsi come Dio, diciamo una emerita castronata, perché l'angelo, essendo una creatura perfetta, ha anche l'intelligenza che funziona e non può immaginare che lui si è creato da solo. Quindi lui non può immaginarsi che vale più di Dio, che come dire, si può sostituire Dio. Non è questo il problema. Il problema è che siccome Dio l'ha creato così perfetto, allora lui può avere nelle sue mani le chiavi della sua felicità, cioè della sua beatitudine eterna. Questo è la prova degli angeli. L'angelo che non si è riparato in quello che noi chiamiamo un orgoglio, non si è riparato in questo, è restato angelo perché ha riconosciuto la preferenza dell'amore di Dio per gli uomini. E in questo, l'angelo ha conosciuto l'infinità di Dio e del suo amore guardando l'uomo, che è inferiore a lui. Se volessi ancora spiegare un po' di più questa cosa, tra l'altro è un pensiero di San Tommaso d'Aquino, quindi non è proprio un'invenzione mia, ma l'errore dell'angelo è quello di conseguire con le proprie forze la beatitudine ultima, il che è proprio di Dio. Piccola deduzione: quando l'uomo cerca la felicità a tutti i costi, la trova? Partecipa solo di questo errore degli angeli. È una cosa strana. Noi oggi siamo come società materialista, no? Ma nel fondo la nostra società non accetta la creaturalità. È malata di angelismo, all'incontrario, ma è malata di angelismo. Pensate alla teoria del gender, pensate all'ipotesi della, come dire, non solo l'uomo non si accetta come creatura, ma si dà l'illusione che può costituirsi come creatura come lui vuole. Pensate i famosi cyborg, no? Cioè è come se l'uomo si potesse dare eternità. Essenzialmente è un peccato angelogico, come si può dire, cioè un peccato di angeli, non è un peccato di uomo. E il vero tarlo della nostra cultura non è l'ateismo, è il non accettare la bellezza dell'essere creature. È strano, ma è così. Per esempio, oggi che tanto, come dire, viene esaltato, non so, il corpo, pensate al sesso, no? E questa cosa va di pari passo con la negazione della propria creaturalità. Io non ho ancora trovato persone che siano luminosamente e radiosamente contente di essere semplici creature. Punto. Cioè il segno dell'accoglimento della rivelazione di Dio è che l'uomo si accolga come creatura. La salvezza viene da Dio come la felicità. L'uomo non accetta questo volentieri e ne fa le spese con l'invidia del diavolo nei nostri confronti. Noi siamo state creature preferite e lui questo non l'accetta. Ma quando noi siamo provati a nostra volta, pensate per esempio al senso di importanza che uno ha verso l'altro, subiamo la stessa prova dell'angelo. Cioè noi non riusciamo ad accettare che Dio preferisca il mio vicino, che Dio conceda una cosa bella al mio vicino e non a me. Allora, il poter godere dell'amore di Dio per l'uomo invece che della propria eccellenza sarebbe stata la salvezza dell'angelo, come è per noi la salvezza della nostra umanità. E qui c'è quello che io intenderei come peccato. Penso che noi abbiamo delle idee un po' bislacche su cosa sia il peccato, come mai facciamo il peccato, come mai viviamo nel peccato, no? Come dicevo anche stamattina. Cioè, per noi il linguaggio, sì, noi ripetiamo la parola, ma le immagini che ci sono dietro non ci appartengono più, cioè siamo molto distanti dal capire davvero cosa, per esempio, San Paolo dice. Ma quello, diciamo, che noi possiamo capire è l'annuncio evangelico nella sua luminosità. Questo lo possiamo capire. Ora, io penso che rispetto al peccato, invece di immaginarlo come una cosa perversa, cattiva, maligna, no? Provate a immaginarlo così. L'uomo non rinuncia a Dio, ma lo contatta con spirito mondano. L'uomo si muove nella mondanità, che è un miscuglio di orgoglio e di menzogna. Però notate, dove c'è menzogna, c'è illusione. Dove c'è illusione, c'è distacco dalla realtà. E la realtà è l'amore di Dio per noi. Ogni forma di peccato... io capisco che sono un po'... Allora, cioè quello che a me colpisce, però non so ripetere le parole, comunque, ci provo un'altra volta. Quello che a me colpisce rispetto alla nostra condizione di peccatori non è che noi rinneghiamo Dio, non è che l'uomo abbandona Dio come tale comunque. Cioè, l'uomo non rinuncia a Dio, però lo contatta, cioè va a Dio con spirito mondano, cioè alla fine se ne serve per sé. Alla fine noi, invece di rinunciare a Dio, diciamo, lo prendiamo sì, ma lo prendiamo come l'idolo grande, come vi riportavo di quel Midrash su Abramo. E noi neanche ci rendiamo conto. In questo senso il maligno ha veramente potere su di noi, non perché ci spinge al male, è perché ci frega in questa illusione, cioè di vai pure a Dio, ma vai come ti dico io. Vai pure a Dio, ma trattalo come l'idolo grande. Invece, quando si fa così, quello che si perde è proprio il contatto con la realtà. E la realtà è quella dell'amore di Dio per noi. Una volta che l'uomo è illuso nel suo orgoglio e nella sua menzogna, l'amore di Dio non c'è più. E tu, per quanto fai, quando ti stacchi da questo, la felicità non la puoi trovare. Non che venga meno il desiderio della felicità. Addirittura, si resta come... cioè, addirittura noi facciamo così: per essere felice io posso anche tagliare la testa all'altro. Ma è l'assurdo, è la perversione più totale, perché appena io taglio la testa all'altro, io tolgo la possibilità che, se da qualche parte la felicità c'è, possa toccare me. Se noi potessimo, intuire le cose in questo modo, allora molte espressioni del Vangelo e anche delle lettere di San Paolo ci tornerebbero molto più evidenti. Noi sapremmo cogliere la verità che portano in modo molto più diretto. Ed è quello che io vorrei fare, illustrando le beatitudini. è già passata mezz'ora, ma... concludo e mi apro, tanto non importa dove arriviamo, è come, cioè, il mio intento è quello di suggerire qualcosa che muova il vostro cuore. Quello che poi scoprite, lo scoprite voi, non c'è bisogno che lo sentiate. Io devo solo muovere le corde e poi ognuno suona la musica che vuole. Vi ricordo solo questo fatto. E poi dopo lo coniugo nella spiegazione delle beatitudini. La rivelazione di Dio per noi si risolve solo nel fatto di riconoscere che il Figlio di Dio si fa uomo e che muore per noi e che risorge e ci dà la vita. Si risolve in questo. Allora, come dato di fede è questo. Ma professato così è come se si recidono i canali. Noi professiamo la vita, ma a noi non arriva. Noi professiamo che lui è il Salvatore, ma noi non siamo salvati. E cosa succede? Succede questo, che se noi professiamo che il Figlio di Dio si fa uomo, vuol dire che la rivelazione di Dio riguarda direttamente la direzione del movimento che presiede all'amore, cioè l'abbassarsi. Quando noi diciamo che il Figlio di Dio si fa uomo, per cogliere la portata salvifica di questa espressione, noi dobbiamo vedere che il farsi uomo, quindi il discendere, fa parte della rivelazione di Dio ed è la rivelazione di Dio rispetto a quello che il nostro cuore può trovare quando cerca la felicità. Se noi capissimo le cose così, tutto parlerebbe molto di più al nostro cuore. Cioè, tutte le espressioni del Vangelo non sarebbero accolte come un ideale posto là, ma è posto così nel profondo che noi dobbiamo solo scendere noi, perché già lavora dentro di noi. La rivelazione è già accolta con la fede in Gesù, ma è inefficace. È come se, senza forza, no? È senza energia. Questa energia si manifesta man mano che noi accettiamo che la rivelazione di Dio comporta anche la direzione del movimento. Quando noi dovessimo riconoscere questo, allora siamo davvero intimi di Gesù, che è inviato dal Padre a manifestare l'amore del Padre per tutti. E questo amore è così potente che non tollera nessuna separazione con i fratelli, perché tutti i fratelli sono destinatari dello stesso amore. Quando noi percepiamo le cose così, non c'è più il buon senso nostro, c'è un salto, non c'è più aggiustiamo le cose, no, o è o non è. E questa, rispondo a quel principio, la stoltezza, perché per noi abbassarsi è stolto, la stoltezza di Dio è più sapiente, la debolezza, Gesù è uno sconfitto sulla croce, la debolezza è più forte, ma abbinatela alla felicità, cioè abbinatela alla ricerca di questo compimento del cuore dell'uomo che non può, accettare che la vita non sia fatta per la felicità. Noi abbiamo molto edulcorato questa cosa dicendo sì, ma la felicità verrà dopo. È anche vero, cioè, la vita è sempre precaria, quindi non è che uno può dire non c'è un paradiso terrestre, non c'è mai stato, anche se è descritto, non c'è mai stato. Il paradiso viene dopo, ma il paradiso non sarà che l'espressione di questa umanità goduta nella storia. Due piccole immagini. Quando Gesù dice oggi sarai con me in paradiso al buon ladrone, non l'ha tolto dalla croce. Quando Gesù risponde a Giovanni Battista che lui è incarcerato e manda a dire: ma sei tu davvero, no? Quindi alla fine della vita, sei tu davvero quello che deve venire o deve aspettare un altro? E Gesù risponde con l'annuncio del profeta e annuncia: il Signore libera i prigionieri. L'ha liberato Giovanni Battista? È rimasto in carcere ed è stato ammazzato. Ecco, questa assurdità per noi è il vincolo per comprendere il mistero di Dio e il mistero del nostro cuore. Ma il buon ladrone e Giovanni Battista hanno colto la promessa del Signore, il loro cuore è stato pieno. Siamo noi che temiamo per noi. Non so se riesco. Allora, se noi andiamo con le nostre remore, noi non coglieremo mai la potenza della promessa di Dio. Se noi togliamo le nostre remore, il buon ladrone sa che sta soffrendo. Giovanni Battista è in carcere, e tra l'altro ingiustamente. Eppure, tutti e due diventano espressione di uno splendore che va molto al di là di quello che loro cercavano, ma corrisponde esattamente alla pienezza del loro cuore. Se noi avessimo questo, qualche volta si dice, non so se voi conoscete l'espressione del sultano, quando San Francesco, nel suo viaggio in Terra Santa, è riuscito, non si sa neanche bene come, e sembra però che sia storico, è riuscito ad essere, come dire, preso e portato alla corte del sultano. E poi c'è il famoso detto, no, che si mette a discutere e Francesco dice: accendiamo un fuoco, entriamo e discutiamo nel fuoco, no? E il sultano dice: avessimo due uomini come questo, tutto il mondo sarebbe musulmano. Basta.